Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Η τελική γλώσσα. Επίπεδα Γ1 και Γ2. Έναρξη της εξέτασης.
Πρόβα 1. Leggete l'istruzione della prima prova.
Primo ascolto.
L'educazione inclusiva è stata definita dall'UNESCO come un processo di rafforzamento delle capacità del sistema di istruzione di raggiungere tutti gli studenti. Com'è possibile realizzare concretamente questo principio generale nella nostra scuola?
Ha detto proprio bene, l'educazione inclusiva o l'inclusione è un principio. È un principio che a livello sicuramente nazionale, europeo, internazionale è ampiamente condiviso, è riconosciuto, è supportato, almeno nella maggior parte dei casi. In particolare quello dell'inclusione scolastica è un tema che raccoglie veramente una quantità di attori a più livelli. Cioè l'educazione inclusiva è una responsabilità di più persone, ci sono più attori responsabili di un'educazione inclusiva, per cui non è soltanto l'insegnante all'interno della sua classe, ma è coinvolto un intero sistema, quello che viene definito recentemente come approccio school-wide, cioè che coinvolge l'intero sistema scolastico, quindi i dirigenti, gli insegnanti, le famiglie, gli enti locali, il territorio, in una rete di alleanze sinergica per raggiungere l'obiettivo dell'educazione inclusiva, che ha la sua sfida maggiore nella accessibilità all'apprendimento, quindi al eliminare qualsiasi tipo di ostacolo o barriera di natura fisica, organizzativa, curricolare, perché l'apprendimento sia possibile a tutti.
Secondo ascolto.
L'educazione inclusiva è stata definita dall'UNESCO come un processo di rafforzamento delle capacità del sistema di istruzione di raggiungere tutti gli studenti. Com'è possibile realizzare concretamente questo principio generale nella nostra scuola?
Ha detto proprio bene, l'educazione inclusiva o l'inclusione è un principio. È un principio che a livello sicuramente nazionale, europeo, internazionale è ampiamente condiviso, è riconosciuto, è supportato, almeno nella maggior parte dei casi. In particolare quello dell'inclusione scolastica è un tema che raccoglie veramente una quantità di attori a più livelli. Cioè l'educazione inclusiva è una responsabilità di più persone, ci sono più attori responsabili di un'educazione inclusiva, per cui non è soltanto l'insegnante all'interno della sua classe, ma è coinvolto un intero sistema, quello che viene definito recentemente come approccio school-wide, cioè che coinvolge l'intero sistema scolastico, quindi i dirigenti, gli insegnanti, le famiglie, gli enti locali, il territorio, in una rete di alleanze sinergica per raggiungere l'obiettivo dell'educazione inclusiva, che ha la sua sfida maggiore nella accessibilità all'apprendimento, quindi al eliminare qualsiasi tipo di ostacolo o barriera di natura fisica, organizzativa, curricolare, perché l'apprendimento sia possibile a tutti.
Prova 2. Leggete l'istruzione della seconda prova.
Primo ascolto.
Ministro, l'Italia è un paese che attira tantissimo turismo. Qual è il peso dei nostri mari in questo?
Fondamentale, perché vorrei ricordare che l'Italia è una penisola a 8.000 km di coste e siamo circondati del mare, quindi credo che il cambio di passo di questo governo insieme al ministro Musumeci è appunto sfruttare una risorsa meravigliosa come quella del mare, che nel passato non è stata sfruttata come dovrebbe essere. Io penso all'iniziativa Dove mi porti, che vuol dire arrivare nei porti turistici, però puoi avere gli itinerari che ti portano anche all'interno, cioè il porto è un punto di approdo, poi da lì possono partire delle offerte turistiche che siano sempre più di interesse, più in linea con le richieste del turista che oggi vuole vivere un turismo esperienziale, un turismo sostenibile, un turismo lento, e questo col mare va molto d'accordo.
È possibile sfruttare il mare come risorsa rispettandolo, perché non gode di ottima salute a causa di riscaldamento globale e anche di un ipersfruttamento?
Ma per quanto riguarda l'Italia non credo un ipersfruttamento, ma bisogna sempre fare le cose con buon senso. La sostenibilità è quella ambientale, è quella economica e quella sociale, quindi queste tre gambe della sostenibilità vanno tenute insieme con quella che è una categoria che a volte non appartiene alla politica, che è il buon senso.
Secondo ascolto.
Ministro, l'Italia è un paese che attira tantissimo turismo. Qual è il peso dei nostri mari in questo?
Fondamentale, perché vorrei ricordare che l'Italia è una penisola a 8.000 km di coste e siamo circondati del mare, quindi credo che il cambio di passo di questo governo insieme al ministro Musumeci è appunto sfruttare una risorsa meravigliosa come quella del mare, che nel passato non è stata sfruttata come dovrebbe essere. Io penso all'iniziativa Dove mi porti, che vuol dire arrivare nei porti turistici, però puoi avere gli itinerari che ti portano anche all'interno, cioè il porto è un punto di approdo, poi da lì possono partire delle offerte turistiche che siano sempre più di interesse, più in linea con le richieste del turista che oggi vuole vivere un turismo esperienziale, un turismo sostenibile, un turismo lento, e questo col mare va molto d'accordo.
È possibile sfruttare il mare come risorsa rispettandolo, perché non gode di ottima salute a causa di riscaldamento globale e anche di un ipersfruttamento?
Ma per quanto riguarda l'Italia non credo un ipersfruttamento, ma bisogna sempre fare le cose con buon senso. La sostenibilità è quella ambientale, è quella economica e quella sociale, quindi queste tre gambe della sostenibilità vanno tenute insieme con quella che è una categoria che a volte non appartiene alla politica, che è il buon senso.
Prova 3. Leggete l'istruzione della terza prova.
Primo ascolto.
Siamo pronti a condividere la nostra quotidianità con intelligenze artificiali che prendono decisioni al nostro fianco? Film e letteratura hanno fatto dei robot i compagni di giochi per decine di generazioni. Oggi, che sono in grado di agire con vari livelli di autonomia, la questione è diventata maledettamente seria. Siamo alle soglie di una metamorfosi, non ancora dell'uomo, ma del modo in cui riprodurre le nostre funzioni, anche dopo che ce ne saremo andati. I robot sono macchine che ci imitano, ma fino a quale limite? Oggi osservano la realtà, si muovono nei nostri ambienti e mentre, per renderceli simpatici, ce li fanno vedere in forma umanoide mentre giocano a calcio, nei laboratori si sta progettando il modo di farli diventare dei veri e propri agenti economici, protagonisti di scambi commerciali. Il nostro hashtag è codice, la parola chiave automaton. Da Tesla alla Cina, il futuro degli umanoidi non è più un esperimento da laboratorio, ma un business da milioni. Cosimo Accoto, filosofo tech affiliato all'MIT di Boston, una delle frontiere dell'evoluzione socio-tecnologica è quella dell'economia robotica. Di cosa si tratta?
Abbiamo iniziato a costruire macchine che con progressione mostrano una certa autonomia. Abbiamo costruito macchine che osservano il mondo, abbiamo costruito macchine che si muovono nel mondo. Ecco, il salto che in molti laboratori si sta immaginando è che queste macchine da strumenti diventino agenti e che da agenti si trasformino in attori economici. Allora, questo è, se vuoi, il senso più complessivo di questa cosa che abbiamo cominciato a etichettare come economia robotica o anche economia della macchina.
Secondo ascolto.
Siamo pronti a condividere la nostra quotidianità con intelligenze artificiali che prendono decisioni al nostro fianco? Film e letteratura hanno fatto dei robot i compagni di giochi per decine di generazioni. Oggi, che sono in grado di agire con vari livelli di autonomia, la questione è diventata maledettamente seria. Siamo alle soglie di una metamorfosi, non ancora dell'uomo, ma del modo in cui riprodurre le nostre funzioni, anche dopo che ce ne saremo andati. I robot sono macchine che ci imitano, ma fino a quale limite? Oggi osservano la realtà, si muovono nei nostri ambienti e mentre, per renderceli simpatici, ce li fanno vedere in forma umanoide mentre giocano a calcio, nei laboratori si sta progettando il modo di farli diventare dei veri e propri agenti economici, protagonisti di scambi commerciali. Il nostro hashtag è codice, la parola chiave automaton. Da Tesla alla Cina, il futuro degli umanoidi non è più un esperimento da laboratorio, ma un business da milioni. Cosimo Accoto, filosofo tech affiliato all'MIT di Boston, una delle frontiere dell'evoluzione socio-tecnologica è quella dell'economia robotica. Di cosa si tratta?
Abbiamo iniziato a costruire macchine che con progressione mostrano una certa autonomia. Abbiamo costruito macchine che osservano il mondo, abbiamo costruito macchine che si muovono nel mondo. Ecco, il salto che in molti laboratori si sta immaginando è che queste macchine da strumenti diventino agenti e che da agenti si trasformino in attori economici. Allora, questo è, se vuoi, il senso più complessivo di questa cosa che abbiamo cominciato a etichettare come economia robotica o anche economia della macchina.
Prova 4. Leggete l'istruzione della quarta prova.
Primo ascolto.
Beh, Arianna, secondo me per capire che cosa sta succedendo in ambito artistico bisogna prima capire ciò che qualifica davvero lo spirito del nostro tempo, in particolare lo spirito del pensiero progressista, del pensiero postmoderno o, come lo chiamiamo noi in Pro Italia, del pensiero delle maestrine. E cioè costruire una società in nome di un valore fondante, l'inclusione, il principio in base al quale nulla e nessuno deve rimanere escluso, un principio ipocrita che ovviamente è sola retorica in tante occasioni, ma che in realtà cercano di perseguire in un certo senso. E evidentemente il concetto stesso di bello non è inclusivo. Il bello, la bellezza sono cose escludenti, perché ovviamente se esiste del bello deve esistere anche del brutto. In generale, l'idea stessa di fissare un canone estetico esclude chi a quel canone non si conforma, e questo non è inclusivo. Pertanto, quell'arte brutta, che in effetti non è arte proprio perché è brutta, che oggi vediamo ovunque, non è un accidente, non è un caso, ma è esattamente il frutto di una precisa volontà, di un preciso progetto. Potremmo parlare di brutto per progetto. Ecco, quindi secondo me quelle opere non vogliono dire nulla e non possono dire nulla proprio perché progettate per essere brutte. Progettate magari non consapevolmente per essere brutte, ma da chi abbraccia un'ideologia che rigetta tutto ciò che c'è di bello, proprio in nome del principio dell'inclusione a tutti i costi.
Secondo ascolto.
Beh, Arianna, secondo me per capire che cosa sta succedendo in ambito artistico bisogna prima capire ciò che qualifica davvero lo spirito del nostro tempo, in particolare lo spirito del pensiero progressista, del pensiero postmoderno o, come lo chiamiamo noi in Pro Italia, del pensiero delle maestrine. E cioè costruire una società in nome di un valore fondante, l'inclusione, il principio in base al quale nulla e nessuno deve rimanere escluso, un principio ipocrita che ovviamente è sola retorica in tante occasioni, ma che in realtà cercano di perseguire in un certo senso. E evidentemente il concetto stesso di bello non è inclusivo. Il bello, la bellezza sono cose escludenti, perché ovviamente se esiste del bello deve esistere anche del brutto. In generale, l'idea stessa di fissare un canone estetico esclude chi a quel canone non si conforma, e questo non è inclusivo. Pertanto, quell'arte brutta, che in effetti non è arte proprio perché è brutta, che oggi vediamo ovunque, non è un accidente, non è un caso, ma è esattamente il frutto di una precisa volontà, di un preciso progetto. Potremmo parlare di brutto per progetto. Ecco, quindi secondo me quelle opere non vogliono dire nulla e non possono dire nulla proprio perché progettate per essere brutte. Progettate magari non consapevolmente per essere brutte, ma da chi abbraccia un'ideologia che rigetta tutto ciò che c'è di bello, proprio in nome del principio dell'inclusione a tutti i costi.
Prova 5. Leggete l'istruzione della quinta prova.
Primo ascolto.
L'Italia ha il record di siti dichiarati dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Da oggi la RAI lancia una campagna in collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali per farceli conoscere. Francesca Pietrobelli.
Il mondo ce li invidia, ma forse non abbiamo ancora consapevolezza profonda del loro valore. Sono i 54 siti italiani del Patrimonio Mondiale UNESCO che RAI Cultura racconterà ogni giorno alle 21.15 su RAI Storia e su RAI 3 dal lunedì al venerdì alle 16 e il sabato e la domenica al mattino, grazie al sostegno e alla collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali. Brevi condensati di bellezza di circa 2 minuti e mezzo prodotti interamente dalla RAI, proprio allo scopo di diffondere la conoscenza dei tanti luoghi che rappresentano al meglio la nostra storia passata e presente, fatta di arte, cultura, lavoro.
L'idea è proprio che questi mini film possano andare ovunque in rete, possano essere viralmente condivisi dal pubblico da casa.
Ville, centri storici, borghi, aree archeologiche, ma anche naturalistiche da preservare e custodire.
È un viaggio virtuale dello spettatore dentro la bellezza italiana e speriamo anche un viaggio vero ispirato da questo progetto.
Dal 26 novembre poi, per un mese, ogni lunedì alle 21.15, 5 speciali di approfondimento su Rai Storia per arricchire la proposta Rai sui siti UNESCO.
Tutto ciò che porta ricchezza o mette in risalto la ricchezza del nostro paese è il nostro obiettivo principale, l'obiettivo del servizio pubblico.
Secondo ascolto.
L'Italia ha il record di siti dichiarati dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Da oggi la RAI lancia una campagna in collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali per farceli conoscere. Francesca Pietrobelli.
Il mondo ce li invidia, ma forse non abbiamo ancora consapevolezza profonda del loro valore. Sono i 54 siti italiani del Patrimonio Mondiale UNESCO che RAI Cultura racconterà ogni giorno alle 21.15 su RAI Storia e su RAI 3 dal lunedì al venerdì alle 16 e il sabato e la domenica al mattino, grazie al sostegno e alla collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali. Brevi condensati di bellezza di circa 2 minuti e mezzo prodotti interamente dalla RAI, proprio allo scopo di diffondere la conoscenza dei tanti luoghi che rappresentano al meglio la nostra storia passata e presente, fatta di arte, cultura, lavoro.
L'idea è proprio che questi mini film possano andare ovunque in rete, possano essere viralmente condivisi dal pubblico da casa.
Ville, centri storici, borghi, aree archeologiche, ma anche naturalistiche da preservare e custodire.
È un viaggio virtuale dello spettatore dentro la bellezza italiana e speriamo anche un viaggio vero ispirato da questo progetto.
Dal 26 novembre poi, per un mese, ogni lunedì alle 21.15, 5 speciali di approfondimento su Rai Storia per arricchire la proposta Rai sui siti UNESCO.
Tutto ciò che porta ricchezza o mette in risalto la ricchezza del nostro paese è il nostro obiettivo principale, l'obiettivo del servizio pubblico.
Prova 6. Leggete l'istruzione della sesta prova.
Primo ascolto.
Milano conferma la sua posizione di testa nel caro affitti per gli studenti fuori sede. Una stanza singola arriva a costare mediamente 732 euro, ben oltre il balzo già notevole registrato dalla media nazionale, passata in un anno da 461 euro a 613, ovvero 152 euro in più al mese. Anche per questo la domanda di single nel capoluogo lombardo è scesa del 13%. Rincari fuori controllo, secondo gli studenti dell'UDU, Unione Universitari, frutto, secondo i portavoce, di pura speculazione, resa possibile dall'assenza di politiche abitative. Studiare sta diventando un lusso e il governo non può continuare a ignorare un problema così ingombrante, dice l'UDU. Il governo ha sprecato i fondi del PNRR in studentati privati di lusso, inutili per la maggior parte degli studenti. E il ministro Salvini, conclude l'Unione Universitari, ignora l'emergenza concentrandosi sul ponte e sullo stretto, mentre le città universitarie affondano sotto il peso degli affitti. Non va meglio agli insegnanti trasfertisti, chiamati spesso dal sud per insegnare nelle città del nord. A fine anno scolastico, un sondaggio del quotidiano online Tecnica della Scuola aveva registrato una spesa media mensile di alloggio e bollette intorno ai 1.000 euro, a fronte di stipendi base fra i 1.300 e i 1.400 euro.
Secondo ascolto.
Milano conferma la sua posizione di testa nel caro affitti per gli studenti fuori sede. Una stanza singola arriva a costare mediamente 732 euro, ben oltre il balzo già notevole registrato dalla media nazionale, passata in un anno da 461 euro a 613, ovvero 152 euro in più al mese. Anche per questo la domanda di single nel capoluogo lombardo è scesa del 13%. Rincari fuori controllo, secondo gli studenti dell'UDU, Unione Universitari, frutto, secondo i portavoce, di pura speculazione, resa possibile dall'assenza di politiche abitative. Studiare sta diventando un lusso e il governo non può continuare a ignorare un problema così ingombrante, dice l'UDU. Il governo ha sprecato i fondi del PNRR in studentati privati di lusso, inutili per la maggior parte degli studenti. E il ministro Salvini, conclude l'Unione Universitari, ignora l'emergenza concentrandosi sul ponte e sullo stretto, mentre le città universitarie affondano sotto il peso degli affitti. Non va meglio agli insegnanti trasfertisti, chiamati spesso dal sud per insegnare nelle città del nord. A fine anno scolastico, un sondaggio del quotidiano online Tecnica della Scuola aveva registrato una spesa media mensile di alloggio e bollette intorno ai 1.000 euro, a fronte di stipendi base fra i 1.300 e i 1.400 euro.